Ringraziamo il professor Massimo Balducci, docente di scienze politiche ed esperto di organizzazione dei servizi sociali. Buonasera professore, grazie di essere con noi.
Buonasera agli ascoltatori.
Allora, una delle novità, no, dell'ultimo, del penultimo, perché tra un po' ci sarà l'ultimo, di PCM, c'è questo ritorno, no, in grande spolvero dello smart working, in particolar modo per quanto riguarda la pubblica amministrazione, al 50% almeno, no? Però in realtà noi ci chiediamo sempre, anche perché negli scorsi mesi abbiamo avuto anche delle posizioni un po' così critiche, ad esempio immagino abbia letto il professor Ichino, no? Che abbiamo intervistato, e parlava di un periodo sostanzialmente di vacanza per molti, altro che smart working, diceva Ichino, e non era il solo, ecco, questo è stato un filone di pensiero, poi ce ne sono altri. Lei che è esperto appunto di processi, di organizzazione della pubblica amministrazione, funziona lo smart working oppure come dovrebbe funzionare?
Allora, lo smart working è una cosa che funziona. Se lei va sopra le Alpi, se lei va in Olanda, in Belgio, per esempio in Belgio sono ormai diversi anni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a lavorare perlomeno 2 giorni alla settimana in smart working e non ci sono problemi. Solo che in Olanda moltissime imprese private, compagnie di assicurazioni lavorano prevalentemente in smart working. Ci sono delle grosse compagnie di assicurazioni che fanno venire indipendenti un solo giorno alla settimana in ufficio. Allora, però per avere lo smart working bisogna che il lavoro sia organizzato in un certo modo. Noi abbiamo capito un paio di cose. Abbiamo capito che se non ho i dati sul computer, lo smart working non lo faccio. Nel mio dipartimento le segretarie vanno un giorno in ufficio con una bella borsa vuota, la riempiono di fotocopie, poi tornano a casa e lavorano per 2 giorni al computer. E questo significa che se io i dati non li ho tutti sul computer, il lavoro a distanza, il telelavoro non lo faccio. La seconda cosa è che ho bisogno della banda larga. Se non ho la banda larga, telelavoro non lo faccio. Non tocchiamo i problemi di sicurezza, perché per fare il telelavoro avrei bisogno di uno strumento che mi garantisce che le comunicazioni tra io, lavoratore che sto a casa, e il mio ufficio, le comunicazioni non possono essere intercettate da terzi.
Che è un tema, diciamo, importante trattandosi di pubblica amministrazione, non è secondario.
Lasciamo perdere, noi le dico quello che non succede a livello di uffici giudiziari. La cosa più importante però è che ci siamo resi conto che se io faccio lo smart working non posso controllare la presenza di chi lavora. Allora devo avere un altro modo per controllare il lavoro. Devo controllare il lavoro sui risultati. Le compagnie di assicurazione olandesi lo fanno senza nessun problema.
E in Italia non accade?
Non accade. La cosa più divertente è che dal 1993, quindi qualcosa come 27 anni, che abbiamo tutta una serie di norme sulla pubblica amministrazione che mirano a favorire la produttività. La produttività che dovrebbe essere basata sul controllo dei risultati. Ho raggiunto o non ho raggiunto gli obiettivi. Questo evidentemente non avviene. Non avviene perché in effetti poi questa voglia di gestire la produttività si è tradotta in un armamentario normativo complicatissimo, tale per cui in effetti la produttività viene data semplicemente se io lavoro per adempimenti. Riceve la produttività chi esegue le norme, non chi raggiunge il risultato, perché il risultato non viene dato. Se lei prende la nostra sanità, molti dei problemi che abbiamo è che se lei va a guardare i regolamenti sugli incentivi della produttività nella ASL, USL e Centro Toscana, glielo dico tranquillamente, non ho problemi, gli obiettivi non ci sono. Ci sono semplicemente tutta una serie di apparati formali per giudicare la disponibilità a collaborare, cioè, ma gli obiettivi non ci sono. Gli obiettivi non ci sono anche perché gli obiettivi devono essere dati dal vertice politico, il quale vertice politico non ha interesse a dare gli obiettivi, non solo spesso non è capace di darli, non ha interesse a darli perché se dà gli obiettivi significa che deve dire quali sono le scelte che fa.
E poi magari va in frizione con la macchina amministrativa e con tutto quello che ne consegue.
No, la politica è abituata a promettere tutto a tutti.
Ah, ok, quindi.
Poi gli obiettivi io non li posso dare a maggio, gli obiettivi li dovrei dare o il 31 di dicembre dell'anno prima o al massimo entro il 6 di gennaio dell'anno in corso. Nella maggior parte dei casi gli obiettivi vengono dati verso maggio, giugno, insomma. Quindi noi ci troviamo di fronte a un'organizzazione del lavoro nel settore pubblico che è idiosincratica con l'utilizzo dell'informatica. L'informatica ha bisogno di lavoro organizzato per processi, con dei prodotti, degli obiettivi ben chiari, dei percorsi per arrivarci. Allora posso tradurre questo.
Professore, mi sente? L'abbiamo perso un attimo? Vediamo, sì. Non riusciamo, proviamo a richiamarlo perché è una parte interessante. Peraltro stanno arrivando dei messaggi per cui volevo eventualmente farglieli, insomma, proporgli. Ad esempio ci è arrivato un messaggio da Carmelo che dice: ma insomma, per la mia esperienza con i miei colleghi ispettori INPS, ti assicuro che durante lo smart working abbiamo lavorato oltre ogni limite per pagare più cassa integrazione possibile senza più orari. Vabbè, però voi in quel caso l'obiettivo era chiaro, quindi era verificabile, diciamo. Poi, io lavoratore della Polizia Municipale, ad aprile 3 giorni in presenza, 3 giorni smart working utilizzati per fare formazione e aggiornamento che il mio datore di lavoro non faceva da anni. Questo è interessante. Allora, professore Balducci, sono arrivati un paio di messaggi, volevo sottoporle, perché il primo è di un nostro ascoltatore che di mestiere fa l'ispettore INPS e lui dice: in realtà durante
lo smart di mestiere fa?
L'ispettore dell'INPS.
Perfetto.
Ok. E lui dice: durante lo smart working abbiamo lavorato oltre ogni limite per pagare più cassa integrazione possibile senza più orari. Però in questo caso, diciamo, l'obiettivo era chiaro, quindi.
No, mi permetta di interrompere l'ascolto.
Sì, certo.
Negli anni 80 un certo ingegner Biglia fece un intervento all'INPS e all'INAIL e li portò ad essere degli enti all'avanguardia a livello di capacità gestionale in Europa. Organizzò il lavoro per processi e poi tradusse questi processi in programmi informatici. L'INPS e l'INAIL sono dei modelli di organizzazione, avranno una serie di difetti perché poi nel frattempo, negli ultimi 40 anni, molte delle cose fatte all'ingegner Biglia sono andate perdute, ma quello era un modello a cui ci saremmo dovuti ispirare. Invece poi dopo abbiamo seguito tutta una strada diversa, abbiamo completamente dimenticato quello che era stata l'esperienza positiva dell'INPS e dell'INAIL e siamo andati verso un'altra strada.
Si è andati in tutt'altra direzione.
Ci sono i processi, si lavora per processi,
perfetto,
la cosa fondamentale.
Infatti il nostro ascoltatore conferma che il professor Biglia fu un pioniere. Invece abbiamo una testimonianza di un lavoratore della Polizia Municipale che dice: ad aprile 3 giorni in presenza, 3 giorni smart working, che però sono stati utilizzati per fare formazione e aggiornamento che il mio datore di lavoro non faceva da anni. Questo è interessante.
Allora, si ha fatto formazione e aggiornamento che non faceva da anni, per carità, però ecco, vorrei vedere come ha fatto la formazione e aggiornamento, perché se la formazione e aggiornamento viene fatta come si fanno le lezioni all'università online, cioè le lezioni online non sono le lezioni fatte come si fanno le lezioni in presenza, sono un'altra cosa. La formazione a distanza è una tecnica molto diversa rispetto alla formazione in presenza. Se qui si hanno messo in piedi dei corsetti che fanno online, tanto per dire facciamo qualcosa, ecco, insomma, un po' diversa il ragionamento.
Sì, cioè, poi comunque, diciamo, il corso di formazione è una cosa, durante lo smart working si dovrebbe fare qualcos'altro.
Innanzitutto non è smart working, è telelavoro. Lo smart working è qualcosa di più.
Certo. Le voglio fare un'ultima domanda, professore. Riusciremo a uscirne, cioè nel senso, da questa bolla in cui ci siamo? Perché poi c'è anche la questione che ogni cosa che si fa negli uffici pubblici deve essere validata dal dirigente, per cui è tutto molto macchinoso, no?
E questo è il problema, perché se io a ogni passo in avanti devo avere la firma del dirigente, vuol dire che io lo smart working non riesco a farlo. Invece io avrei bisogno di percorsi precisi, per cui l'80% dei casi sono casi rutinari e io lavoro senza bisogno di ripassare a chiedere l'autorizzazione del dirigente. Quella della firma del dirigente è una delle cose che fanno la grande differenza tra l'INPS e l'INAIL da una parte e il resto della pubblica amministrazione. All'INPS e all'INAIL i pagamenti li autorizzano dei funzionari di basso livello, perché non hanno bisogno di avere la firma di convalida del dirigente. Ma lei pensi che attualmente funziona in questo modo: il lavoro lo fa il subordinato, il cosiddetto istruttore amministrativo, lo firma il dirigente e il dirigente prende il premio di produttività
sulla base del lavoro della...
ha lavorato per farlo prendere un altro.
Speriamo che se ne venga a capo. Grazie al professor Massimo.
Prego.
Balducci.
Prego.
Buona serata, buon lavoro a lei.
Buonasera.
Vorresti cambiare le cose intorno a te ma non sai come? Inizia a farlo insieme ad altri 450.000 volontari in Toscana. Siamo tanti, ma mai abbastanza. Passa all'azione e diventa volontario. Con il volontariato fai qualcosa di grande per te e per gli altri. Scopri cosa puoi fare su diventavolontario.it.